Adesso abbiamo lo spazio dedicato all'oratore ufficiale che quest'anno, come è stato detto, è Gianni Peteani, che appunto lui anche presiede il comitato intitolato Ondina Peteani, ma famiglie altre attività. Per esempio quest'anno in gennaio è stata tenuta la quinta edizione del convegno per non dimenticare Auschwitz, che quest'anno a Trieste è riuscito a coinvolgere tutti i 10 dipartimenti dell'Università di Trieste con una quindicina di contributi di professori universitari che ciascuno dal punto di vista della disciplina, della materia, del corso di studi specifico, dalla chimica alla fisica, alla matematica, al diritto, alla letteratura, hanno dato un contributo breve ma significativo su ciò che va fatto oggi contro il risorgere di chi non accetta il verdetto della storia, che noi col 25 aprile vogliamo sottolineare. Caro Gianni, tocca a te la parola.
Allora, non so se funziona.
Funziona, sì, sentite. Buongiorno e grazie a tutti. Grazie a Giorgio Noverotto che mi ha sentito in questi ultimi anni, proprio in questo convegno che portiamo avanti ormai da 5 anni, questo prossimo sarà il 6º. Perché sono qua? Semplicemente perché in questo vostro fantastico territorio nacque la Resistenza Nazionale. È un dato che resta lievemente sottodimensionato a livello nazionale, ma come sappiamo in questa area geografica del nord-est, proprio grazie alla resistenza della vicina Slovenia iniziata prima, vi fu un collegamento che suscitò e fece deflagrare quella voglia di vita, quella voglia di libertà che nei giovani era stata lungamente repressa. Dobbiamo considerare che nel 1920 iniziarono nella nostra regione degli atti di barbarie pura, degli atti di discriminazione e di persecuzione contro le minoranze slovene. Perché? Perché nel 1918, la guerra finita, l'Italia stremata, nell'Italia stremata prese via via il dominio l'identità fascista, e l'identità fascista non poteva tollerare che il tricolore non fosse accettato e sventolasse non solo negli edifici ma nella mente e nel cuore delle persone. Pertanto in quel periodo, nel 22, Trieste, il nostro capoluogo di regione, divenne la città italiana con il più alto numero di iscritti al partito fascista. Perché questo? Perché Mussolini vuotò le carceri romane ed altre, facendo salire la peggior stirpe di malviventi, di gente di criminalità comune, adoperati per il linciaggio fisico, per la devastazione delle sedi sociali, per la devastazione delle sedi sindacali, politiche, di qualsiasi forma di opposizione, prima ancora di andare al potere successe questo. Pertanto in quest'area dove la resistenza iniziava oltre il confine poco distante da qui, ci fu questo collegamento. La fucina di questo insieme fu il grande cantiere navale di Monfalcone. Mia madre, giovane operaia, fu contattata da Vinicio Fontanotto, personaggio carismatico e mitico del Monfalconese, Primula La Rossa, che non venne mai arrestato ma la cui famiglia pagò a carissimo prezzo l'impegno contro la dittatura. Vennero sterminati come i fratelli Cervi nell'Emilia Romagna. Rimase vivo solo lui, io ebbi la fortuna e l'onore di conoscerlo e di frequentarlo molto da bambino e, a differenza di come detrattori lo dipinsero feroce e spietato, era veramente un uomo di qualità, di sensibilità, di affetto superiore, una persona adorabile. Ma non è solo lui che ricordo di questo vostro territorio, principalmente chiaramente questi nomi, questi tantissimi nomi che vedo di fronte a questa stele spezzata che ricorda i caduti di Staranzano, che mi sembra essere 33 giovani. Il punto importante anche, che talvolta non viene giustamente sottolineato a livello nazionale, di quanto giovane sia stata la resistenza, di quanto giovani fossero stati i promotori di questo afflato di libertà. L'80% dei resistenti aveva meno di 25 anni, per cui considerando il periodo in cui i fatti si svolsero, possiamo ritenere che questi giovani, queste ragazze, questi ragazzi, la libertà non l'avessero mai conosciuta, perché erano cresciuti nella dittatura, erano cresciuti nell'imposizione squadrista, sotto l'imposizione squadrista di un regime feroce, totalitario, cattivo e persecutorio. Il buon padre di famiglia che ancora riecheggia talvolta, Mussolini, istrione spietato, despota sanguinario, altro che i Gagliardetti che talvolta troviamo ancora a vendere nell'Italia repubblicana, nata dalla soppressione di quella spietata, ripeto, dittatura. Mussolini, il giorno 19 settembre 1938, inaugurò qui a pochissima distanza il Sacrario di Re di Puglia, agendo sempre sulla gloria di quel sacrificio immane, senza imputare a quell'immenso massacro le giuste ragioni e i tanti dubbi sulla necessarietà. Il confine che passava vicino a Fogliano Re di Puglia, tra Austria e Italia, divideva proprio questa zona. Da una parte c'erano tantissimi italiani che combatterono con la divisa austriaca e dall'altra parte anche parenti della stessa famiglia, però con i colori dell'Italia. Così successe che mio nonno, il padre di Ondina, in una trincea qui vicino, sentisse una sera la voce di un suo cugino. Si alzò, ne gridò il nome, ma una granata lo ferì con una scheggia, portandogli via un occhio. Questo fu l'ambiente in cui crebbe Ondina. Un ambiente non anti-italiano, perché ovviamente il vecchio Antonio Petean, già vedovo con 4 figli e poi risposatosi con sempre una donna di quest'area, più verso il Friuli, Valentina Masini di Bicinico, non poteva amare quest'Italia che subito portò via i pochi terreni di cui disponeva, era viticoltore, ma ancor più si accanì su questa famiglia quando lui non accettò di iscriversi coattamente al partito fascista. In questo clima crebbe Ondina e quando ebbe l'opportunità di conoscere la possibilità di uno spiraglio di differenza, di uno spiraglio che dalla sofferenza portò all'insofferenza di questa popolazione, di quest'Italia piegata dal volere mussoliniano, ebbene aderì al movimento e ancor prima dell'8 settembre, appunto, divenne staffetta partigiana. Sua ispiratrice fu Alma Vivoda, prima martire della resistenza italiana, caduta in un agguato, in un appuntamento che proprio Ondina aveva fissato. Ondina riuscì a salvarsi e via via nella continuazione del suo impegno nella lotta di liberazione divenne anche lei un po' una primula rossa nel Monfalconese, tra Vermegliano, Ronchi, quest'area proprio. Suo vice comandante fu Riccardo Giacuzzo da Fiumicello, quel mitico personaggio che ho avuto anche il grande onore di conoscere grazie alla stesura della biografia postuma che con la professoressa Anna Di Gianantonio, la goriziana storica Anna Di Gianantonio, abbiamo redatto, e da lui nel dopoguerra vice sindaco di Pirano e siamo andati numerose volte creando un'amicizia per me impensabile, io ero una persona veramente asciutta, una persona di gran rigore e di severità intellettuale e morale. Ebbene, tra noi iniziò un sentimento automatico di enorme vicinanza. A lui si deve la liberazione in questo giorno, 73 anni fa, di Monfalcone. E sempre a lui, come le bravissime nove ragazze che hanno recitato prima, si deve l'attacco e l'attentato a una decina di aeroplani nel perimetro dell'aeroporto. Sono stati piccoli fattori questi apparentemente, ma che riuscirono a dare una grande, grande forza di riscatto e di futuro alla popolazione stremata. La battaglia di Gorizia, a cui Ondina partecipò e anche Riccardo Giacuzzo, fu il primo, nei primi giorni della resistenza proprio, nel settembre del 43, non ricordo se settembre o ottobre, scusatemi, nel settembre già la battaglia di Gorizia, e qui parteciparono 800 operai del cantiere di Monfalcone che salirono le pendici del Carso per unirsi ai partigiani sloveni ancora con la tuta addosso. Resistettero due settimane contro la più organizzata macchina da guerra mai stata presente in queste aree prima, contro l'esercito tedesco munito di artiglieria, munito di mezzi corazzati, munito di aviazione. Due settimane, dei ragazzi assolutamente impreparati a qualsiasi forma di guerra riuscirono a tenere testa. Seguì una carneficina, i superstiti si salvarono fuggendo per mille rivoli, ma anche quello fu un enorme messaggio di libertà. Nel prosieguo, le persone che in quest'area hanno dimostrato capacità e sempre grande riconoscenza del territorio, non posso non citare Silvano Bacicchi, il grande senatore, già partigiano e senatore nel dopoguerra, che portò la causa del cantiere navale di Monfalcone in Senato, sostenendo i diritti dei lavoratori, che oggi dobbiamo nuovamente prendere in esame, ma con grande attenzione, perché le speculazioni ai danni degli extracomunitari, ai danni dei migranti, ai danni dei tanti, diciamo il nome, cingalesi che partecipano alla costruzione di queste corazzate delle vacanze, queste navi immense di dubbio gusto ma ottime per i quadranti statunitensi, ebbene nel circuito dei subappalti sono sostanzialmente pagate talvolta meno di un terzo delle maestranze ordinarie. Per cui in questo giorno in cui ripresentiamo l'antidoto, il vaccino della libertà che dobbiamo portare sempre avanti, e il grande riconoscimento e ringraziamento torna a queste ragazze che erano prima e a tutti i giovani presenti, ovviamente a tutte le persone qui riunite, sta proprio nel ricordare che libertà uguale lavoro uguale diritti, però, e diritti per tutti, laddove una direzione certamente non per motivi casuali ha fatto confluire nella città di Monfalcone, che non sembra neanche più Monfalcone, sinceramente appare, diciamo la verità, appare un paese straniero, un paese del sud-est asiatico, talvolta tante sono le persone non oriunde ma da altri continenti, si è speculato anche su questa presenza, laddove c'è stata l'abile trasformazione e l'abile mossa di non delocalizzare un'azienda, una società, un cantiere immenso che sarebbe stato letteralmente impossibile, ma è stato fatto il processo contrario, è stato attuato il processo contrario, è stata delocalizzata al contrario la manodopera, in modo da imporre dei salari differenti e alla fine aumentare il profitto. Per cui quando l'Italia ha schierato le proprie idee, i propri dettami, il proprio indirizzo di assoluto populismo, trovando nei migranti il nuovo capro espiatorio su cui lanciare gli anatemi e riversare tutte le colpe per la nostra situazione economica, per il nostro disagio sociale che negli ultimi anni fa sentire il proprio peso, la gente non riesce a finire il mese con i propri denari. Ricordiamo che 600.000 circa sono questi migranti in Italia. Gente che scappa comunque da miseria, da fame, da guerre, ci viene detto ma scappano, sono migranti economici in fin dei conti, e perché? Morire di fame non dà diritto a fuggire da un luogo per andare in un altro a cercare qualcosa di differente. Prescindendo questo, loro sono 600.000, noi siamo 60 milioni, vuol dire su una fila di 100 persone c'è un migrante, non penso che 99 persone saranno schiacciate da questo uno che oltretutto nella zona di Monfalcone, nel nostro esempio territoriale, porta lavoro, si inchina, si infila nei pertugi più piccoli, dicono addirittura che sono usati questi cingalesi e utilizzati grazie alla loro piccola statura per andare negli anfratti più difficili, laddove le lamiere in estate raggiungono i 70 gradi, per cui stiamo molto attenti allo squilibrio che facilmente viene indotto, perché è lo stesso squilibrio che negli anni 20 Boris Pacor ricorda quando venne dato alle fiamme il Narodny Dom a Trieste, oggi scuola di lingue dell'università. È lo stesso squilibrio intenzionale voluto dato negli anni 30 da Mussolini il 18 settembre nel preannuncio delle leggi razziali, delle vergognose e aberranti leggi razziali che condussero l'Italia e l'Europa allo schianto nel baratro della storia. E adesso, dopo tanti anni, troviamo un nuovo capro espiatorio, il migrante. Le cose non stanno così e dobbiamo veramente riappropriarci anche del tricolore che vediamo perenne nella sala del tricolore a Reggio Emilia, quel tricolore che purtroppo si macchiò di tante nefandezze, quel tricolore che seguì una guerra micidiale, dei massacri inauditi nell'Erzegovina, laddove le nostre truppe comandate da generali veramente infami produssero degli abomini proprio assoluti. Quel tricolore, specie nelle nostre aree, viene considerato ancora portatore di fascismo. Ebbene, basta, il tricolore è italiano, il tricolore è di tutti, il tricolore è nostro, della democrazia e della Repubblica. Una parte terza di questa nostra bandiera è rossa come la camicia di Garibaldi, Garibaldi che unì l'Italia, è rossa come i fazzoletti dei partigiani garibaldini, è rossa come il fazzoletto che portava Pertini 73 anni fa quando annunciò l'insurrezione nazionale, il grande presidente partigiano Pertini, è rosso come il sangue di questi giovani segnati lì su questa stele, è rosso come la vita che pulsa, il tricolore è nostro, viva il 25 aprile, viva la libertà, viva la democrazia.
Grazie.